Briciole di Magistero. Che cosa sarà l'anno santo del 1950? L'anno santo di mezzo secolo pieno di aspettative e di slanci di ricostruzione dopo la guerra. Papa Pio XII, nel radiomessaggio di Natale del 1949, insiste, accanto al tema del perdono che caratterizza ogni giubileo, sul tema del grande ritorno.
Ci par di vedere e di ascoltare, nel nostro cuore ci inganna, il palpito di milioni e milioni di fedeli, con noi concordi quale coro immenso di fervide grazie, di vivi desideri, di umili invocazioni al Padre, datore di ogni bene, al Figlio, espiatore di ogni colpa, allo Spirito Santo, dispensatore di ogni grazia. Da tutta la Chiesa di Cristo, che ha distese le sue membra sopra ogni plaga del nostro pianeta, in questi giorni si affissano gli sguardi a Roma, a questa sede apostolica, scaturigine perenne di verità, di salvezza, di bene. C'è noto quante speranze voi riponete in questo anno santo. Firma nel nostro cuore la fiducia che la provvidenza divina voglia operare in esso e per esso le meraviglie della sua misericordia verso l'umana famiglia. E ci sostiene la speranza che l'angelo del Signore non incontri ostacoli nel suo cammino, bensì trovi spianate le vie e aperti i cuori da quel buon volere che piega il cielo verso la terra. La spontanea simpatia con cui i popoli ne hanno accolto l'annunzio conferma la fiducia che noi stessi vi abbiamo riposto. Non sarà dunque una festività chiassosa, non un pretesto di pie distrazioni, neppure un vanitoso sfoggio di forze cattoliche nel senso inteso dal mondo che fa consistere il felice successo nei momentanei consensi delle moltitudini. L'anno santo deve operare più seriamente e più a fondo nelle anime, deve stimolare e promuovere più largamente le virtù private e pubbliche, deve essere e apparire più intimamente e strettamente cristiano. Rivolgiamo dunque fin da oggi al mondo intero la nostra voce affinché da tutti gli uomini e da ciascuno, da ogni plaga e da ogni lido, con l'urgenza propria dell'ora straordinaria che volge, si compia l'auspicato grande ritorno. Sì, innanzitutto questo anno santo, il ritorno a Dio di quelle anime che per cause varie e molteplici hanno perduto di vista ed estinto nel cuore l'immagine e il ricordo del loro creatore, da cui è la loro vita come l'esistenza di tutti gli esseri e nel quale è riposto il loro sommo bene. Per loro non vi è che un rimedio, il ritorno. Ritorno alla riflessione e al buonsenso umano, ritorno alla ricerca profonda e serena della ragione delle cose, risalendo grado per grado la scala del creato, dall'effetto alle cause, finché non riposi pienamente appagata la mente investigatrice. Ritorno infine alla umiltà e alla docilità della creatura. Il cuore ci dice che quest'anno santo vedrà molti di tali ritorni, come vedrà moltiplicarsi le conversioni alla fede cristiana dei pagani in terra di missione. Ritornerà certamente di conforto il conoscere che dal giubileo del 1925 ad oggi si è più che raddoppiato il numero dei cristiani in quei lontani territori, mentre in alcune regioni dell'Africa la Chiesa visibile è divenuta un caposaldo della vita sociale mediante l'influsso cristiano profondamente esercitato sui costumi pubblici e privati. Ma col più vivo dolore dell'animo nostro non possiamo distaccare il pensiero dai gravi pericoli che sovrastano o che hanno già funestato la religione e le sue istituzioni in altri paesi dell'Europa e dell'Asia, come nella Cina sterminata, ove tragici rivolgimenti hanno ridotto fiorite di vita a cimiteri di morte. Segni l'anno santo il ritorno a Gesù Cristo Redentore per le anime allettate dalle lusinghe del peccato e lontane dalla casa del padre. Sono credenti e cattolici cui purtroppo lo spirito, debole quanto la carne, rende trasfughi dai propri doveri e dimentichi dei veri tesori, o per lungo volgere di anni, o in un abituale alternarsi di diserzioni e di labili incontri. Si illudono se ritengono di possedere la vita cristiana e a Dio accetta senza che la grazia santificante dimori abitualmente nei loro cuori. O se questo anno santo potesse salutare anche il grande e da secoli atteso ritorno all'unica vera Chiesa di molti credenti in Gesù Cristo per vari motivi da lei separati. Congeniti inenarrabili, lo spirito che nei cuori dei buoni leva oggi come grido di implorazione la stessa preghiera del Signore, ut unum simpe. Attendiamo infine per questo anno santo il ritorno della società internazionale ai disegni di Dio, secondo i quali tutti i popoli, nella pace e non nella guerra, nella collaborazione e non nell'isolamento, nella giustizia e non nell'egoismo nazionale, sono destinati a formare la grande famiglia umana, avviata alla comune perfezione nel reciproco aiuto e nell'equa distribuzione dei beni che sono tesoro di Dio affidato agli uomini.
Paolo II, Papa Mariano per eccellenza, presenta l'aspetto mariano dell'Avvento. La gioia della madre per l'attesa e la nascita del Figlio di Dio è modello per tutti noi. Angelus del 27 novembre 1983.
Carissimi fratelli e sorelle, romani e pellegrini, oggi, prima domenica di Avvento, abbiamo ripetuto l'antifona del Salmo responsoriale. Andiamo con gioia incontro al Signore. Vogliamo aggiungere, con Maria, andiamo con gioia incontro al Signore. Come ci esortano i liturgisti e Paolo VI insegna, l'Avvento è un tempo particolarmente adatto per il culto alla Madre del Signore e per una catechesi appropriata. Orientamento che auspico sia dappertutto accolto e seguito. La gioia è una componente fondamentale del tempo sacro che oggi ha inizio. L'Avvento è tempo di vigilanza, di preghiera, di conversione, ma soprattutto di fervida, gioiosa attesa. Il motivo è chiaro: il Signore è vicino, il Signore è con te o in mezzo a te, come viene annunciato a Maria e alla figlia di Sion. La prima parola rivolta a Maria nel Nuovo Testamento è un invito festoso: esulta, gioisci. Tale saluto è legato alla venuta del Salvatore. A Maria per prima viene annunciata una gioia che in seguito sarà proclamata a tutto il popolo. Ella ne è partecipe in maniera e misura straordinaria. In lei si concentra ed attinge pienezza la gioia dell'antico Israele ed esplode incontenibile la felicità dei tempi messianici. La gioia della Vergine è, in particolare, quella del resto di Israele, dai poveri che aspettano la salvezza di Dio e ne sperimentano la fedeltà. Per partecipare a tale festa è necessario attendere in umiltà ed accogliere con fiducia il Salvatore.
La santità, un compito impossibile per l'umanità di oggi, quasi una sfida in mezzo a violenze, orrori, spinte materialistiche, programmi di ateismo. Niente affatto, all'Angelus di ogni santi del 1975, sta per finire un altro anno santo, Paolo VI ci ricorda che la santità è possibile per tutti noi.
La meditazione della santità si sovrappone al quadro sperimentale, reale della vita presente, che non è sempre molto bello né troppo confortante, tanto che spesso la santità ci appare un'utopia ideale, troppo alta e troppo difficile, ma così non è. Cotesto è un pensiero scoraggiante che attenta alla fedeltà della nostra vocazione cristiana. Il Concilio l'ha ripetuto a chiare note: tutti nella Chiesa sono chiamati alla santità, e l'esempio dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che l'hanno raggiunta questa santità, in grado singolare e in alcune figure in grado perfetto, non ci deve scoraggiare, come se la santità fosse una perfezione irraggiungibile, troppo difficile e troppo rara. Ricordate l'esortazione di un santo: se questi e queste che ora veneriamo in paradiso vi sono arrivati, perché non io? Si isti et iste, cur non ego? Oggi l'esempio dei beati e dei santi ci conforta in modo decisivo. La santità, quella ordinaria almeno, non è solo possibile, ma è facile. Così la rende la grazia di Dio, proponendola come obbligatoria. Diventa un problema di volontà. Per rispondere a questa vocazione fondamentale, ricordiamolo, non è mai troppo presto, come non è mai troppo tardi. E poi dobbiamo pensarla in bellezza, la santità. Essa è l'umanità nella sua eccellente e vera espressione. Il vero umanesimo, quello degno d'ogni ammirazione, quello ispiratore, è la santità.
Briciole di Magistero.